RCS informa. Speciale ripartenza. Conduce Andrea Diani.
Buongiorno a tutti, bentrovati con lo speciale ripartenza di oggi sabato 6 giugno. Siamo già con voi alle 10.32 di questo sabato per vedere quali sono gli aggiornamenti legati all'emergenza Covid, alla fase 2 o fase 2 e mezzo, fase 3 meno meno, decidete voi a che punto siamo con le sigle, le sintesi. Quello che conta è che c'è molto da dire questa mattina sia a livello nazionale che soprattutto regionale e locale. Con noi oggi alle 11.10 ci sarà il professor Michele Bertani del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona. Con lui parleremo di una ricerca legata alla vita degli studenti universitari al tempo del Covid-19. È un questionario online che è stato lanciato da poco, sta già ricevendo un discreto interesse, e approfondiremo con il professor Bertani obiettivi e scopi di questa iniziativa, magari anche qualche aspettativa in merito, una ricerca che insomma servirà a capire come la scuola e l'università in particolare hanno reagito e hanno saputo rimanere sul pezzo durante l'emergenza Covid. Potete seguirci come sempre attraverso le frequenze FM 98.6 del Basso Veronese della Lessinia e 91.5 del Basso Lago di Garda, in Veneto sul canale del digitale terrestre 783, ovunque siate attraverso lo streaming del sito radiorcs.it, le nostre app, e poi riascoltarci in replica alle 23 e quando preferite attraverso i podcast delle nostre trasmissioni, sempre sul nostro sito radiorcs.it. Veniamo all'attualità. Quali sono i temi di oggi, di cosa si sta parlando, su cosa si sta lavorando? Vi dicevamo ieri delle parole e delle iniziative, volontà e dei richiami a livello generale da parte del Premier Giuseppe Conte, che anche nelle scorse ore è tornato a chiedere collaborazione e condivisione, questa volta direttamente all'Europa, Europa che nel frattempo ha parzialmente criticato le misure dell'Italia e la scarsa collaborazione a nostra volta, diciamo, rispetto alle attività con i paesi membri. Ma torniamo a Conte, che appunto ha chiesto all'Europa di essere quanto più presente possibile, sia come istituzione che come singoli stati. Intanto, a partire dal 16 giugno, quindi fra una decina di giorni, proprio in Europa si dovrebbero riaprire i confini fra i vari stati, e il 15 di luglio potremmo anche vedere un'apertura dei, chiamiamoli così, confini al di fuori dell'Europa, quindi anche il passaggio fra i paesi che sono non parte dell'Unione Europea. Quali misure sta mettendo in campo l'Europa? Beh, c'è il Recovery Fund, ne parliamo da tempo, si aggiunge ovviamente ad altre misure economiche che sono al vaglio delle varie istituzioni. Ne ha parlato anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto di apprezzare quanto è stato annunciato dalla Banca Centrale Europea. Vi parlavamo ieri dei finanziamenti previsti proprio per venire incontro al calo di PIL che colpirà molto probabilmente in maniera pesante tutti i paesi dell'Unione, ma soddisfatto Mattarella anche del lavoro che sta mettendo in campo la Commissione Europea, e lo stesso Mattarella aveva chiesto proprio collaborazione e aiuto per l'Italia, ma per tutti i paesi membri, proprio alle istituzioni europee, consapevole e cosciente che senza l'Unione Europea nessun paese può farcela da solo. Intanto il governo italiano è al lavoro su nuove misure di sostegno proprio nell'ambito del lavoro, ed è stato emanato ieri un decreto interministeriale che prevede ammortizzatori sociali per sostenere l'economia ed evitare disordini, e quindi cercare di mantenere l'equilibrio e anche sociale nei prossimi mesi, che vedranno esplodere la crisi economica dopo quella che abbiamo già vissuto sanitaria, e poi ancora altri 6 mesi di stop ai licenziamenti, la cassa integrazione prolungata fino a dicembre e la volontà di attingere ai fondi europei, in particolare i fondi SURE. Ovviamente quando sarà chiaro, quando dovesse essere possibile arrivare ad avere questi fondi. Nell'ambito del dibattito politico torna la discussione legata al MES. Se per i 5 Stelle la misura non convince, invece da parte del PD nella maggioranza si ritiene si debba poter attingere a questi fondi senza se e senza ma per investire in particolare nella sanità, anche perché, come sappiamo, questi fondi è previsto siano messi in campo appunto prevalentemente per misure di rilancio a seguito di quanto è stato fermato o messo in crisi dal Covid. Per Italia Viva i soldi andrebbero spesi principalmente per i cantieri, le grandi opere, il riavvio del paese da un punto di vista così edilizio e poi quindi industriale. E non solo, divisione nell'opposizione: se a centrodestra Forza Italia ritiene infatti che sia folle non usare questo strumento, per Salvini le parole di Berlusconi somigliano un po' a quelle di Renzi, e questo mette un po' in dubbio la posizione, insomma, del leader della Lega nei confronti del Cavaliere. Cambiamo argomento, ma rimaniamo nell'ambito della politica, perché la scuola è al centro ancora delle discussioni del dibattito politico. Alle 11:30, fra un'ora circa, è previsto il voto finale della Camera sul decreto. Doveva arrivare ieri, ma ci sono stati dei problemi, quindi un'altra maratona notturna per il decreto scuola, dovuta anche all'ostruzionismo delle opposizioni e a procedure che quindi sono andate molto a singhiozzo, anche perché a un certo punto è stato necessario abbandonare l'aula della Camera per igienizzarla, ma questa era una procedura prevista. Comunque c'è stato anche bagarre in Parlamento per uno striscione della Lega con la scritta Azzolina bocciata, e che insomma sintetizzava chiaramente il giudizio della Lega nei confronti del lavoro della ministra fino ad oggi. E intanto il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento proprio delle scuole alla normativa antincendio, un totale di 96,2 milioni stanziati. E per quanto riguarda il dato specifico del Veneto, parliamo della seconda regione per comuni in graduatoria, e si riceverà fra comuni e provincia oltre 7 milioni di contributi che appunto dovranno andare al riassestamento degli edifici scolastici. Quello che stiamo vivendo è il primo weekend di fase 3, ma così si comincia a definirlo, quello con lo spostamento fra le regioni, e infatti si comincia ad andare anche sulle spiagge. Un italiano su 3 però ammette di non conoscere bene le regole, questo lo si rileva insomma da alcuni sondaggi. Nelle spiagge, fra l'altro, comincia a essere obbligatorio anche il registro delle presenze, mentre invece è facoltativo la misurazione della temperatura, quindi alcune misure saranno trasversali su tutte le strutture, altre invece, almeno per il momento, sono facoltative a discrezione degli organizzatori, degli operatori, dei gestori degli spazi. Nella media i numeri per le autostrade: non c'è stato un vero e proprio esodo ancora, insomma probabilmente è presto e c'è anche cautela da parte dei cittadini, e le regioni si muovono ancora una volta, diciamo così, in ordine sparso, in particolare sulle misure di tracciamento e controllo. Per chi arriva in Puglia, ad esempio, c'è un modulo da compilare sul sito della regione e conservare per un mese l'elenco delle persone incontrate è un'altra misura richiesta. I cittadini comunque sembrano reagire con senso di responsabilità, capiscono che insomma sia necessario adottare misure come questa per preservare la salute di tutti oltre alla propria. con lo sport. Andiamo avanti perché c'è uno scontro in Federcalcio con la Lega, è stato sostanzialmente bocciata l'ipotesi dell'algoritmo e preferirebbe evitare di assegnare lo scudetto in caso di nuovo stop, e si richiede piuttosto il blocco delle retrocessioni. Sarebbero confermate le 5 sostituzioni a partita, mentre c'è un'altra possibile formula per la definizione della partecipazione alle coppe europee, a prescindere da quello che sarà il proseguo del campionato, cioè avere una proiezione della media punti raccolti sinora sul numero di gare ancora da giocare, ovviamente nel caso in cui non fosse possibile chiudere il campionato sul campo. Qual è la situazione sanitaria infine per il nostro paese e non solo? Tornano a crescere i contagi e l'80% di quelli rilevati sono in Lombardia. Complessivamente i casi dall'inizio dell'emergenza, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 234.531, divisi con 163.781 guariti, 36.976 gli attualmente positivi, 33.774 i deceduti totali. Però ci sono 6 regioni senza malati, 9 senza decessi, meglio soprattutto il centro-sud come situazione complessiva. I dati proprio delle ultime ore ci dicono che abbiamo 518 nuovi contagi, 85 morti e sono, come detto, quasi 34.000 quelli totali. Nel mondo i casi avvicinano i 6.700.000 contagiati rilevati e 395.000 i deceduti. L'America Latina continua a essere il paese più preoccupante, più in crisi. C'è un'impennata di casi, 62.200 i morti che sono stati rilevati. I casi di coronavirus negli Stati Uniti al momento invece sono quasi 2 milioni, 1.900.000 all'incirca, le vittime 109.000, e questi sono i dati della Johns Hopkins University che siamo stati abituati a tenere in considerazione. E proprio negli Stati Uniti continuano le manifestazioni, ce ne sarà una oggi a Washington in memoria di George Floyd, e intanto, come abbiamo sentito anche dal nostro GR News delle 10, compare un altro video di violenza su un afroamericano che risale allo scorso 3 marzo. Ci prendiamo una prima pausa, ascoltiamo una canzone che oggi arrivava al numero 1 della classifica dei singoli nel Regno Unito, Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, 1987. L'anno dopo vincerà il Grammy Award per la Best Female Pop Vocal Performance. Won't you dance?
Oggi al lavoro con Mara c'è Elisa, direttrice catering.
Ciao Elisa, basta con la solita zuppa. È arrivato nuovo vivaro.
E ci sta anche una torta a 6 piani.
Ma cos'è? Un condominio? Allora portiamo anche il giardino.
Nuovo vivaro ha fino a 3 lunghezze. Veicoli commerciali Opel. Il lavoro da spettacolo.
E allora?
Concessionaria Opel Auto Bighini a Venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago. Il ristorante d'Aldo riparte con tanto entusiasmo e la solita voglia di farvi sentire ancora il piacere della convivialità in tutta sicurezza. Sentiamo il titolare, Gagliano.
Salve amici, abbiamo finalmente riaperto. Ma come? In una maniera che a noi sembra veramente ideale. Spazio all'aperto. Abbiamo creato questa struttura sotto cui si può mangiare e bere l'aperitivo. Si entra al ristorante.
Abbiamo predisposto più spazi per igienizzare le vostre mani.
Una cosa è cambiata in sala. Gli spazi si sono allargati. La vera novità è rappresentata dal nostro spazio estivo, uno spazio in cui ci si può rilassare, bere, mangiare, stare tranquilli. Insomma, il nostro obiettivo in realtà era quella di non perdere il senso della convivialità, che è fondamentale ai ristoranti, di star bene, stare seduti, passare 2 ore sereni e tranquilli. Per cui non solo nel mio ristorante, ma sento veramente di dirvi: iniziate a ritornare ai ristoranti, perché veramente può essere un momento anche per dimenticare, anche per andare oltre questo momento. Grazie.
Ristorante d'Aldo, via Carlo Maria Cipolla 4, San Pietro di Legnago.
Sviluppiamo applicazioni mobile per la tua azienda su tutte le piattaforme. 22HPG. Con le nostre app puoi valorizzare al meglio i tuoi prodotti e servizi, rendendoli più accessibili e tecnologici. 22HPG. Per le aziende che vogliono vedere e vivere il futuro. Adesso. Powering the future.
Contatti info 0532 19 14 149. Nel web www.22hbg.com.
Stemf, la ferramenta di cerea, anche in questo periodo di emergenza, rimane aperta. Detersivi biologici alla spina, per lavastoviglie, lavatrici e per la pulizia della casa. Bombole GPL, pellet, legna d'ardere, tutto per il giardino, sementi per prato, abbigliamento da lavoro, minuteria elettrica, duplicazioni chiavi e attrezzi di lavoro per il fai da te. Stemf, la ferramenta di cerea, in via San Zeno 153, anche in questo periodo di emergenza, rimane aperta. Risparmia con i negozi del centro commerciale Le Vallette di Cerea, Famila, Sorelle Ramonda, Epsil, Calzedonia, Telefonia Le Vallette, Whirlland, Non Solo Baby, Pizzeria Bar Le Vallette, Oroline, Upla India Store e Lava Secco Centro Clean sono aperti per offrirti il meglio.
E ti scegli ed acquisti tutto quel che ti pare, ma solo Le Vallette, centro commerciale.
Cerea, Verona.
Ora più che mai abbiamo voglia di ripartire. Tutti. Le sfide più dure sono dietro l'angolo, ma ora ci è chiesto di essere coraggiosi, impavidi, forti, ma soprattutto italiani. Rimbocchiamoci le maniche, investiamo nel media che ha assolutamente più influenza per le nostre attività. Anche adesso, la radio è al vostro fianco.
Spot pubblicitari in onda a solo 1 euro. Detrazione del 50% con bonus Cura Italia. Chiedi informazioni al 328-6238-044. RCS informa. Speciale ripartenza. Conduce Andrea Diani.
Le 10.53, riprendiamo il nostro speciale ripartenza. Abbiamo tantissimo da dirvi su regione, provincia, comune. Partiamo con la panoramica, come sempre, legata alla situazione sanitaria. Nessun nuovo caso ieri entro le 17, ma 2 morti in ospedale. Questo è il report appunto di ieri 5 giugno rispetto al coronavirus a Verona. Gli attualmente positivi nella città scaligera calano ancora. Siamo a 346 a fronte delle 385 di giovedì, e secondo il bollettino di ieri invece in Veneto si registrano 10 morti e 4 casi. Restiamo nell'ambito della regione perché c'è la nuova ordinanza regionale in vigore da lunedì, di cui avevamo fatto cenno ieri, che contiene nuove norme riguardo a una serie di servizi che vediamo adesso rapidamente nel dettaglio, ma i riferimenti normativi poi sono quelli prevalentemente dell'ordinanza del 29 maggio scorso con i relativi allegati. In ogni caso, da lunedì è consentito sentito lo svolgimento dei servizi per l'infanzia per i bambini in età compresa dagli 0 ai 3 anni. Abbiamo detto molte volte quanto questo fosse, diciamo, un vuoto normativo, e invece adesso appunto le indicazioni ci sono, almeno per quanto riguarda la nostra regione. In sintesi, un educatore ogni 5 bambini e attività svolte prevalentemente all'aperto. Si andrà avanti quasi fino a fine giugno, fino al 27 di giugno è in vigore questa ordinanza. Possono ripartire anche le attività della mensa, e ne riparleremo fra poco nell'ambito locale. Educatori, genitori e fornitori, ma non i bambini, dovranno indossare la mascherina. Ogni giorno verrà rilevata sia al genitore sia al bambino la temperatura corporea, e altre misure previste riguardano la frequente igiene delle mani, degli ambienti, degli specifici delle superfici, insomma, e la reazione dei locali. Una misura che soddisfa anche Assoni di Confcommercio Verona, se ne parla sul sito di Confcommercio, appunto, con un approfondimento in merito per chi volesse guardare oltre. E poi, sempre dall'8, per l'ordinanza regionale, possono tornare al lavoro gli informatori scientifici, che, ai quali è consentita l'attività professionale negli orari d'ufficio e l'accesso alle strutture sanitarie del servizio sanitario regionale, anche in deroga delle disposizioni limitative adottate dalle singole strutture, seppur nel rispetto dei dispositivi e delle misure di sicurezza. È consentita l'attività nelle sale gioco per bambini e adolescenti, lo svolgimento di attività sociali nelle comunità educative di che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, e infine l'utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative. Veniamo al tema del lavoro, perché ne ha parlato l'assessore regionale Elena Donazzan, che ha commentato i dati in lieve risalita nell'ambito dell'occupazione in Veneto a maggio, spiegando però che in questo mese c'è un segno più nel saldo occupazionale perché c'è il divieto di licenziamento, ma fra cessazioni e assunzioni il mercato del lavoro segna appunto un saldo positivo, che è un po' da rivedere, insomma, da approfondire. Il dato purtroppo è preoccupante invece per l'occupazione, perché c'è il calo delle commesse, delle quote di mercato per moltissime imprese di tutti i settori, in quanto ovviamente il mondo è fermo e l'economia veneta è fortemente vocata all'export e ne è particolarmente penalizzata. Bisognerà immaginare un autunno con più disoccupati del previsto, con strumenti di sostegno al reddito limitati, così Donazzan. Turismo, cultura, editoria sono i settori più colpiti, e la maggiore preoccupazione è ovviamente per i giovani, che pagheranno il conto più salato di questa crisi. In provincia, strade nella zona di Villa Franca, Nogaro Le Rocche e Treverzuolo, verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 km in alcuni tratti, che vi diciamo subito: dall'8 al 10 giugno sulla SP54 dell'Osario di Custozza nel comune di Villa Franca per posa di linee elettriche, e dall'8 all'11 luglio sulla SP3 mediana nei comuni di Nogaro Le Rocche e Treverzuolo per lavori di posa di infrastrutture del gas, dall'8 giugno all'11 luglio questo. A Verona, nuove agevolazioni dal gruppo Restart, con l'obiettivo di semplificare il settore dell'edilizia e agevolare alcuni settori strategici dell'economia cittadina. Un vademecum dell'emergenza, con tutta una serie di appunti, linee guida e appunto vademecum per venire incontro soprattutto a chi deve far partire un cantiere e capire quali sono le leggi, gli articoli e relativi comma. E un'altra semplificazione che invece punta a razionalizzare la mobilità e diminuire l'inquinamento, favorendo la delocalizzazione dei posti di lavoro, cioè creare degli spazi di co-working per i lavoratori, che possano svolgere la loro attività fuori di casa ma senza andare in ufficio. Il trasporto pubblico è un grosso problema in realtà, perché c'è la concreta possibilità che l'emergenza Covid continuino a incidere sul settore, portando anche al cambiamento di servizi, politiche e strategie. Non si esclude che nel breve e nel medio periodo si debba rivedere tutto il trasporto pubblico locale. Ne ha parlato sia il sindaco che l'assessore ai lavori pubblici Luca Zanotto. La pandemia infatti ha avuto un grosso impatto sul progetto anche della filovia, e intanto ATV informa che si attendono dalla regione indicazioni per la sostituzione degli abbonamenti non utilizzati a causa dell'emergenza sanitaria. Aggiornamenti a breve. Infine, a Legnago, dicevamo, per la mensa dal 9 giugno al 30 agosto saranno aperte le iscrizioni online al servizio di ristorazione scolastica per l'anno 2020-2021. Ci si può, anzi ci si deve collegare al sito del comune di Legnago e cliccare sull'icona mensa scolastica area genitori e accedere al portale web genitori. Ancora da Legnago, il centro per l'impiego comunica di avere a disposizione un elenco di babysitter con idonea esperienza e affidabilità. Le famiglie che stiano cercando personale in quest'ambito possono fare richiesta al centro per l'impiego di via Vicentini, l'edificio è il 13, oppure telefonare al numero 0442 1920 123 o scrivere alla mail cpi.legnago@venetolavoro.it. Si ricorda inoltre che sul sito dell'INPS e sulla pagina dell'INPS per la famiglia trovate tutte le informazioni relative al bonus babysitter previsto per il decreto Cura Italia e decreto rilancio, ovviamente legato alla possibilità che il comune di Legnago metta a disposizione di conoscere, insomma, quali possano essere i professionisti, le professioniste in questo settore. Ci fermiamo per dare la linea al GR News, poi torniamo con la seconda parte dello speciale ripartenza.
Ed ora le anticipazioni dalla nostra redazione.
America Latina, coronavirus, 1.230.000 casi e 62.200 morti. Da lunedì lockdown allentato in Spagna, Madrid e Barcellona. Truffa sui biglietti di Vasco Rossi, la polizia individua un sistema di cybercriminali. Shock negli Stati Uniti, spunta un nuovo video afroamericano ucciso da agenti di polizia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
Se entri in una filiale di Cerea Banca 1897, entri in una banca che opera per farti raggiungere i tuoi obiettivi. Una banca che sostiene e finanzia anche i giovani, flessibile, che sa gestire in maniera conveniente i tuoi risparmi con prodotti semplici e sicuri. Una banca che assicura te e la tua famiglia, che sostiene le aziende con liquidità a breve termine e servizi per i mercati internazionali. Una banca anche online, al passo con i tempi. Cerea Banca è tutto questo. Passa in filiale. Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente. Cereabanca1897.it.
La PG Gamberoni, dall'esperienza allestimenti, mette a norma i vostri luoghi di lavoro, predisponendo pannelli divisori in plexiglass paraffiato su misura, termometro body temperature, telecamere termografiche radiometriche, segnaletica anche adesiva calpestabile per indicazioni e limiti, colonnine per incolonnare gli utenti e fornendoli di mascherine anche FFP2, guanti in lattice monouso, occhiali e visiere protettive, dispenser con gel igienizzante. PG Gamberoni, la sicurezza prima di tutto. Via Nassar 42, Pescara. Telefono 045 67 03 377 www.pgvr.com.
Eccole, velocissime le connessioni internet in fibra e radio di Walnet.
Wow!
Walnet, il provider internet di Verona, arriva in tutte le case con connessioni super per navigare fino a 200 mega a partire da 20,74 € al mese.
Walnet, internet da wow!
Per informazioni sulle connessioni ultraveloci per la famiglia e l'azienda, vai su walnet.it.
Fai ripartire la tua attività anche con il supporto pubblicitario di Radio RCS, con lo speciale Ripartenza. Spot pubblicitari in onda a solo 1 euro. Detrazione del 30% con bonus Cura Italia. Chiedi informazioni al 328-6238-044.
3, 2, 1.
Sono le 11:03.
Appuntamento con le news.
Ancora ben trovati all'ascolto. La Provicone dalla redazione: della pandemia da coronavirus fa sentire forte la sua presa sull'America Latina. In questi giorni, nelle ultime 24 ore, la curva dei contagi ha mostrato una chiara impennata con 1.238.101 casi, mentre i morti hanno raggiunto quota 62.195, quanto emerge da una statistica elaborata dall'ANSA sulla base dei dati di 34 nazioni e territori latinoamericani. Il Brasile continua ad attirare l'attenzione degli esperti sia per il numero dei contagiati, 645.771, che per quello dei decessi, che sono 35.026. Al secondo posto il Perù e al terzo il Cile. Tra le nazioni con più di 5.000 contagi, il Messico, l'Ecuador, la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Argentina, Panama, la Bolivia, il Guatemala e l'Honduras. I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono ormai 1.900.000, le vittime 109.000, secondo i dati della Johns Hopkins University, ma il dato più allarmante, sottolinea il New York Times sulla base della sua banca dati, è che si viaggia ancora ad una media di oltre 20.000 nuovi casi al giorno, 21.614 nella giornata di giovedì, soprattutto nel sud del paese e in parte della costa occidentale, caratterizzata soprattutto da nuovi focolai. Grande preoccupazione legata anche alla possibile impennata dei contagi a causa delle proteste in corso in tutti gli Stati Uniti. Le misure di lockdown imposte nelle città spagnole di Madrid e Barcellona per frenare la diffusione del Covid-19 saranno invece allentate nella fase 2 da lunedì prossimo, perché il numero giornaliero di nuovi casi continua a diminuire, lo ha indicato il Ministero della Sanità. La regione di Barcellona e l'intera comunità di Madrid stanno entrando nella fase 2, ha dichiarato il ministro della Sanità Salvador Illa in una conferenza stampa. La cronaca: la polizia ha sgominato una banda di cybercriminali che aveva clonato il sito di un'importante agenzia di vendita di ticket online. Circa 1.400 fan che avevano acquistato i biglietti del tour 2018 di Vasco Rossi erano stati truffati. Il giorno del concerto hanno realizzato con loro grande delusione che presso i varchi non vi era alcuna biglietteria e che il codice in loro possesso non era valido. Da qui le indagini. Andiamo all'estero. Spunto un nuovo drammatico video che sciocca l'America: un afroamericano morto dopo essere stato fermato da alcuni agenti a Tacoma nello stato di Washington. A girarlo, secondo il New York Times, una donna che si trovava dietro la macchina della polizia che si sente urlare: smettetela di colpirlo, oh mio Dio, smettetela. L'episodio risale al 3 marzo, la vittima si chiama Manuel Ellis. Joe Biden, con l'ultima serie di primarie vinte, ha ufficialmente raggiunto la soglia di delegati necessaria per assicurarsi la nomination a candidato democratico per le elezioni presidenziali americane del 3 novembre prossimo, quando nelle urne sfiderà Donald Trump. Sono contento che arriveremo a questo appuntamento come un partito unito, possiamo vincere questa battaglia, ha commentato Biden. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: club di Serie A hanno bocciato l'ipotesi dell'algoritmo per definire la vincitrice del campionato alle retrocesse in caso di ulteriore stop. E quanto emerso dall'assemblea di Lega, insomma, no al piano B presentato dalla FIGC con 16 società contrarie e 3 astenute, Lazio, Napoli e Bologna, e una a favore, Milan. L'idea è quella di non assegnare lo scudetto e non far retrocedere le ultime 3 della classifica se non ci saranno verdetti già aritmeticamente assegnati dal campo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a dopo.
RCS informa. Speciale ripartenza. Conduce Andrea Diani.
Erano Stevie Nicks e Tom Petty con Stop Dragging My Heart Around, un brano scritto proprio da loro due, in particolare da Tom Petty e Mike Campbell, pubblicato poi come singolo a 45 giri da Stevie Nicks con Tom Petty e The Heartbreakers nel 1981 e contenuto nell'album solista d'esordio di Stevie Nicks, ex Fleetwood Mac. E perché abbiamo ascoltato questo brano? Perché oggi nel 1982 proprio Tom Petty, Crosby, Stills, Nash & Young, Bob Dylan, Stevie Wonder, Stevie Nicks e Jackson Browne si trovavano tutti insieme al Rose Bowl di Pasadena, California, davanti a 85.000 persone per il concerto durato 6 ore, Peace Sunday, We Have a Dream, Anti-Nuclear Concert. Si suonò anche questo brano che ci accompagna all'attualità di oggi, quella che nel nostro speciale ripartenza, che ha la sua seconda parte che inizia proprio ora, lo spazio come sempre dedicato alle interviste e al nostro ospite di oggi, che è il professor Michele Bertani del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona e che è anche responsabile dell'area sociale di ILL Economic Living Lab. Professore, buongiorno, grazie per essere nostro ospite oggi.
Buongiorno, buongiorno a lei, grazie per l'invito e buongiorno anche agli ascoltatori.
Dunque, siamo in sua compagnia perché è disponibile un sondaggio, un questionario più propriamente, che ha lo scopo di misurare il carattere inclusivo della didattica a distanza, ma è anche un'occasione per valutare la capacità di risposta da parte delle istituzioni pubbliche alla crisi che abbiamo vissuto tutti e che stiamo ancora affrontando nell'ambito appunto della didattica e della formazione. Cosa è successo? È stato lanciato un questionario online dal titolo La vita degli studenti universitari al tempo del Covid-19, un processo che è stato avviato lo scorso 11 aprile su scala nazionale e ha già superato le 3.000 risposte. Professore, più nel dettaglio, quali sono gli scopi e gli obiettivi della vostra ricerca?
Beh, sicuramente siamo davanti a una serie di eventi assolutamente inattesi e l'emergenza Covid ovviamente ha colto tutti noi impreparati e ovviamente il nostro ambito specifico di analisi è la vita universitaria e ancora più nello specifico cosa, come hanno vissuto gli studenti universitari i mesi di marzo e aprile. È un'indagine quindi che l'obiettivo di indagare su come gli studenti per esempio hanno vissuto l'esperienza della didattica online. Uh-huh. È una didattica online che è arrivata all'improvviso, nessuno era preparato, né gli stessi docenti né gli studenti, per capire ad esempio se questa didattica online è stata efficace, se gli studenti hanno potuto seguirla con gli strumenti tecnologici adeguati. Oggi si parla di digital divide, no? Certo. Cioè quella disuguaglianza in termini di possesso e utilizzo di computer, di PC e tablet. Vogliamo capire se tutti gli studenti per esempio hanno potuto seguire bene le lezioni online, come hanno vissuto questa fase e l'obiettivo poi ovviamente è quello di diffondere, di distribuire a livello nazionale i risultati, perché non solo indaghiamo il tema della didattica, abbiamo un approfondimento specifico ad esempio per capire chi sono gli studenti fuori sede, quanti sono, che come hanno vissuto questa esperienza.
E tutto quello che potrete raccogliere potrà rientrare nell'ambito dei lavori, delle iniziative da dover intraprendere per venire incontro e poter assicurare quello che può essere, diciamo così, globalmente definito come diritto allo studio.
Assolutamente sì, tenga presente che circa 15 giorni dopo l'inizio del lockdown, secondo i dati del Ministero, il 95% delle università si era già dotata di piattaforme online per garantire la didattica a distanza, quindi sicuramente una risposta positiva. Cerchiamo di capire anche con una domanda specifica nel questionario. Immagina lo studente che l'anno prossimo si possa trovare davanti a questa scelta. Preferirebbe la didattica solo online, la didattica solo in presenza o una didattica mista? Inevitabilmente tutti noi abbiamo avuto a che fare con piattaforme online, abbiamo sentito i familiari, i parenti via Skype, via Zoom. È chiaro che anche questa dimensione entra fortemente nelle università e forse è una piccola rivoluzione la quale si dovrebbe comunque verificare, perché la didattica online ha avuto comunque un impatto molto forte e forse entrerà di fatto in modo più significativo nella programmazione dell'università.
Certo, ma per quanto concerne l'Ateneo Scaligero, anche per esperienza personale posso dire buona parte delle strutture su cui ci si è basati non dico fossero già pronte ad affrontare un'emergenza di questo genere, ma comunque erano già state sperimentate e attive. Diciamo che l'Ateneo di Verona ha comunque potuto rispondere in maniera efficace perché era, diciamo, preparato in una situazione di normalità a poter già fornire questi servizi che sono stati ulteriormente messi a punto.
Assolutamente sì, questo è stato sicuramente un punto significativo. Piattaforme per la didattica online e per le lezioni a distanza erano già attive, chiaramente nell'arco di 20 giorni sono stati attivati per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo tutta una serie di tutorial, di webinar, sì. No, anche di aggiornamento dei docenti che ovviamente molti di noi non ne eravamo preparati, abbiamo dovuto quindi aggiornarci, ma la cosa assolutamente è stata un'esperienza fondamentale, importante, diciamo un aggiornamento forzato, ma dall'esito sicuramente positivo.
Sì, sì. Ecco, il professor Bertani, grazie anche per aver risposto a questa domanda che esula un attimo dall'argomento specifico che stavamo trattando, ma insomma da docente dell'Università di Verona ci ha potuto rispondere, anche perché in realtà il sondaggio del quale stiamo parlando, il questionario online, come dicevamo, è stato lanciato su scala nazionale, vede la collaborazione sua con docenti di altre università, l'Università del Molise, l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano e l'Università di Bologna. Così, come ha funzionato?
Esatto, è davvero un'iniziativa partita in modo informale tra giovani ricercatori, nessuno di noi è strutturato, nessuno di noi alla cattedra, e abbiamo deciso nel nostro tempo libero, senza alcuna risorsa, e proprio così spontaneamente, liberamente, per il piacere di fare ricerca, di dedicare una parte del nostro tempo libero, delle festività, e per mettere in piedi questa iniziativa che ci siamo resi conto poi man mano che i lavori procedevano che ha cominciato ad avere davvero un interesse molto più ampio di quello atteso, certo. Tanto che abbiamo il supporto formale del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
E questo è importante perché sappiamo che gli studenti rischiano spesso di essere un po' tagliati fuori da tante situazioni, se invece vengono coinvolti e si coinvolgono è un segno assolutamente positivo. Tagliati fuori non tanto perché sia volontà di qualcuno più in alto, ma perché si concentrano prevalentemente sulla vita di studenti come le lezioni e gli esami, e magari non tanto della rappresentanza studentesca, insomma. Anche questa è una dinamica interna che invece in questo caso ha avuto un esito diverso. Per chiudere con il nostro ospite Michele Bertani, le chiedo, ovviamente non si può parlare di risultati in questa fase, assolutamente prematuro e sarebbe anche, diciamo così, scientificamente non corretto, ma avete delle aspettative o delle previsioni al di là di quello che già ci stavamo dicendo?
Beh, allora un aggiornamento intanto sui questionari raccolti, siamo già a 5.000.
Ah, molto bene.
E questo è un dato che insomma ci dà ancora più fiducia e forza nel continuare questo lavoro. Sarà il questionario online disponibile per la compilazione fino a fine giugno.
Mi scusi, contiamo, non l'abbiamo detto, da dove si può recuperare?
Allora, se è accessibile sui social dell'Ateneo di Verona e nello specifico una notizia è uscita su Univier Magazine.
Sì. Sì, sì, perfetto.
C'è la presentazione della notizia, c'è il link al questionario, è una compilazione davvero breve, 10 minuti, un quarto d'ora, e l'obiettivo è proprio quello di dar voce agli studenti. Come ha detto giustamente lei, non è possibile fornire dati durante l'indagine in corso, però così davvero un piccolo, se possibile, antipasto. C'è una domanda finale che è una domanda aperta. Chiediamo agli studenti cosa le è mancato di più dell'università. E quello che è interessante, ovviamente non sono in grado di fornire numeri precisi, però leggendo velocemente le risposte c'è una prima idea, una prima sensazione. c'è un gruppo di studenti che dicono mi è mancato tutto,
okay,
e agiscono, come dire, con una certa sofferenza, disagio. Mm-hmm. Un gruppo di studenti che dice non mi è mancato niente e mi va bene così, tutto sommato questa esperienza ha avuto un effetto positivo. E poi c'è il gruppo che sta in mezzo, coloro che diciamo hanno vissuto un po' una situazione di equilibrio, un po' con atteggiamenti e reazioni positive o negative. Ecco, questo sarà interessante approfondire i profili, no?
Sì.
Noi come studiosi di scienze sociali cercheremo di capire quali sono le caratteristiche in termini magari di residenza, di età, relazioni, che possono condizionare queste diverse modalità di reagire, no, nella fase di emergenza.
In tanti anni di frequentazione universitaria in varie maniere, tante volte ci si è, parlo per esperienza personale, ripeto, scontrati con la difficoltà del saper capire e individuare le caratteristiche della popolazione universitaria studentesca. Questo questionario potrebbe davvero avere come ulteriore esito una panoramica un po' più chiara, chissà, insomma, in quale altre maniere si potrebbe sviluppare questa iniziativa, della quale abbiamo parlato con Michele Bertani, Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Verona, che ringraziamo, al quale auguriamo una buona giornata, un buon fine settimana. Grazie.
Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
Ossa Caffè, il locale di città ai piedi della Valpolicella, il punto d'incontro ideale per tutti i momenti della giornata. Dalla colazione alla pausa pranzo fino all'aperitivo, con vasta scelta di ottimi vini accompagnati da ottime specialità al forno. L'arredamento caldo e accogliente e il garden in stile lounge offrono una pausa rilassante nel rispetto di tutte le normative di sanificazione e sicurezza per Covid-19. Vi aspettiamo, felici di essere di nuovo insieme. Posta Caffè, a fianco dell'ufficio postale di Arbizzano, in via Casa Zamboni 20. Seguici anche dalla nostra pagina Facebook.
Bonus pubblicità 2020 per la tua azienda. Recupera il credito di imposta. Quest'anno, con le modifiche apportate a maggio 2020 con il DL Rilancio, il bonus pubblicità verrà concesso nella misura unica del 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati. Le domande potranno essere presentate tra il 1 ed il 30 settembre 2020. Non è più richiesta una forma di investimento incrementale rispetto all'anno precedente.
Informati al 328-6238-044.
Just stand shallow. Why don't you?
RCS informa. Speciale ripartenza. Conduce Andrea Diani.
Ed era ovviamente Peter Gabriel con Sledgehammer dall'album Soul del 1986. Avrete sentito, per i più appassionati e i più attenti, il basso di Tony Levin, che nasceva oggi nel 1946, uno dei bassisti più eccentrici e noti nell'ambiente musicale americano. Ha suonato con Cher, con gli Asia, con Alice Cooper, John Lennon, Sarah McLachlan, Stevie Nicks, che torna oggi nella nostra trasmissione citata spesso, ma ancora i Pink Floyd, Paul Simon, Dire Straits, Lou Reed, David Bowie, Tom Waits, Buddy Rich e molti molti altri. Ha fatto anche parte di una delle formazioni, quella degli primi anni 80, dei King Crimson. Insomma, auguri a Tony Levin. Andatevi a recuperare anche le immagini del tipo di basso che suonava, molto particolare. Veniamo in chiusura di trasmissione, in questi ultimi minuti dello speciale ripartenza su Radio RCS, a parlare di ciò che il Ministero della Salute sta raccomandando e che riguarda l'influenza nell'ambito del periodo 2020-2021. È stata pubblicata una circolare di prevenzione e controllo dell'influenza con le raccomandazioni per la stagione 2020-2021, appunto, elaborata dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. La circolare, oltre a contenere informazioni sulla sorveglianza epidemiologica e virologica, fornisce raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza attraverso la vaccinazione e le misure di igiene e protezione. Vaccinazione che ovviamente riguarda l'influenza, che finora prevede vaccino. Non abbiamo ancora il vaccino per l'influenza da Covid-19, si raccomanda l'attivazione di campagne di informazione ed educazione della popolazione e degli operatori sanitari coinvolti nell'attuazione delle strategie vaccinali. Quindi, dal momento che nella prossima stagione influenzale 2021 non è esclusa una co-circolazione dei virus influenzali che già conosciamo e del SARS-CoV-2, il virus del Covid, si sottolinea l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare alle persone ad alto rischio di tutte le età, e per semplificare poi la diagnosi e gestire i casi sospetti e dati con sintomi simili tra Covid-19 e le altre influenze. Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione del SARS-CoV-2, il documento infine raccomanda di anticipare la conduzione di campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e di offrire la vaccinazione ai soggetti elegibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la stessa vaccinazione. Se volete approfondire maggiori informazioni sul documento che è pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Per altre informazioni invece l'appuntamento è per lunedì ore 10.40, torneremo con lo speciale ripartenza, che potete riascoltare in podcast e in replica alle 23 sul nostro sito radiorcs.it. Per il momento è tutto, buona giornata e buon fine settimana a tutti da Andrea Diani.